L'Evangelista presenta nel brano del capitolo 12, versetti 20-33, il primo e unico contatto di Gesù con degli stranieri. Sono dei greci che sono saliti a Gerusalemme per andare al Tempio per la festa della Pasqua, ma incontrano Gesù. Gesù è il vero santuario nel quale si radia l'amore divino. E il brano è la risposta all'allarme scatenatosi tra i farisei che si sono chiesti tra di loro: vedete che non concludete nulla? Ecco, il mondo gli è andato dietro. Ed ecco la risposta: è il mondo che va dietro a Gesù. Scrive l'Evangelista che tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano alcuni greci, termine con il quale si indica genericamente i pagani, e qui c'è tutta una strana trafila. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Bessaida di Galilea, perché cercano, per avvicinarsi a Gesù, che è un giudeo, una garanzia di apertura e vanno da un discepolo che ha un nome greco, il che significa una mentalità più aperta, e che era di un luogo di confine, dove quindi i costumi erano meno rigidi che nell'istituzione religiosa giudaica. E gli chiedono: Signore, vogliamo vedere Gesù? E questa è la risposta a quello che disse Gesù: chi vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna. Non è soltanto un vedere, è un vedere per conoscere e poi per credere. Ebbene, Filippo non va direttamente da Gesù, ma va da Andrea, l'altro, sono solo due i discepoli che hanno un nome greco. Questo fa capire le difficoltà della primitiva comunità di aprirsi all'universalismo proposto da Gesù. E infine Filippo e Andrea andarono a dirlo a Gesù. La risposta di Gesù sembra fuori luogo, sembra che non c'entri niente con questa richiesta. Infatti Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il figlio dell'uomo sia glorificato. Perché Gesù dà questa risposta al desiderio dei greci di vederlo? Perché Gesù sta parlando della sua morte sulla croce. Lì si manifesterà pienamente la condizione divina di Gesù. E quindi Gesù dice che quando lui sarà morto, il suo amore sarà compreso universalmente, perché mentre una dottrina dipende dal contesto culturale e dalle sue formulazioni storiche, l'amore è il linguaggio universale che tutti possono comprendere. E l'amore di Dio manifestatosi in Gesù sulla croce, questo sarà l'unico linguaggio che tutta l'umanità può comprendere. Quindi la risposta di Gesù, anche se apparentemente fuori luogo, invece è in tono. Verrà il momento in cui tutti quanti comprenderanno il linguaggio universale, che è quello dell'amore. E qui Gesù, parlando della sua morte, ma non solo della morte di ogni persona, manifesta un'importante verità. In verità, la doppia affermazione in verità significa che Gesù sta dicendo qualcosa di sicuro, qualcosa di molto vero. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Il chicco di grano ha delle energie dentro di sé che hanno bisogno di trovare l'ambiente naturale per liberarsi e sprigionarsi. Se rimane solo, tutto questo non ha effetto. E l'Evangelista qui fa comprendere che in ogni persona ci sono delle capacità e delle potenzialità che gli sono sconosciute e che si liberano soltanto attraverso il dono di sé. E dice Gesù: se invece muore, produce molto frutto. Gesù getta una luce molto positiva sul fatto della morte. In ogni persona c'è un'energia vitale che attende di manifestarsi in una forma nuova, e la morte è il momento che permette tutto questo. Quindi la morte non imprigiona l'uomo, ma lo libera. La morte non diminuisce l'individuo, ma lo potenzia. La morte non confina l'esistenza della persona, ma la dilata. In ogni persona ci sono delle energie e delle potenzialità che soltanto nel momento della morte si possono liberare e fiorire. Quindi Gesù toglie dal fatto della morte qualunque elemento negativo di distruzione per parlarne invece come di fioritura di vita, di fioritura per la vita delle persone. E Gesù dà questo importante criterio su questo fatto del chicco che deve farsi dono per svilupparsi. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia, era tipico della mentalità ebraica parlare di amore e odio, nel senso che noi diciamo di preferire, quindi non si tratta di odiare qualcosa, ma di preferire o meno. Allora Gesù sta dicendo: chi ama la propria vita, cioè chi pensa soltanto a se stesso, questo è il significato, si perde. La persona si realizza nella misura che ha la capacità di donarsi per gli altri. Dare non è perdere, ma è guadagnare. La vita si possiede nella misura che si dà. Allora, chi pensa soltanto per sé finisce a perdersi. Chi invece non pensa a se stesso, questo si realizza per sempre. Qui Gesù, torna di nuovo sul tema che a lui gli è caro, della vita eterna non considerata come un premio al futuro, ma come una possibilità nel presente. E continua Gesù, se uno mi vuol servire, il verbo servire indica una scelta libera di collaborazione con Gesù, mi segua e dove sono io, Gesù finirà nel patibolo riservato ai maledetti dalla società, ai rifiutati della società. Là sarà anche il mio servitore. Non si può servire Gesù stando a distanza di sicurezza. Se si segue Gesù, bisogna essere capaci anche di affrontare quelle inevitabili sofferenze e persecuzioni che vivere come lui ha comportato. Ma, conclude Gesù, se uno serve me, il Padre lo onorerà. Quindi alla croce, al massimo disonore, corrisponde il massimo onore, quello del Padre. E come onora il Padre l'individuo? Manifestandosi in lui. Più l'uomo si dona e più la presenza del Padre si manifesta in lui. Ed ecco che ogni individuo, non solo Gesù, diventa l'unico vero santuario dal quale si radia e si manifesta l'amore di Dio per l'umanità.